5 grammi alla settimana, le microplastiche che mangi e bevi. Nell'arco di 7 giorni assumiamo insieme ad acqua e cibo l'equivalente in frammenti di plastica del peso di una carta di credito, 250 grammi all'anno, che transitano nell'organismo con effetti poco noti sulla salute. Ciascuno di noi potrebbe ingerire in media 5 grammi di frammenti di plastica ogni settimana, messi sul palmo della mano peserebbero circa quanto una carta di credito. Lo dice l'analisi No Plastic in Nature, Assessing Plastic Ingestion from Nature to People commissionata dal WWF all'Università di Newcastle, Australia. Il lavoro, una revisione scientifica di 52 precedenti studi sul tema, al momento in fase di peer review, è il primo ad elaborare una stima del peso delle microplastiche che entrano nell'organismo, un passo importante per conoscere gli effetti di questo tipo di residuo sulla salute umana. Plastica da bere. Attraverso liquidi e cibo inglobiamo in media 2000 microframmenti di plastica alla settimana, per un totale di 21 grammi ogni mese, 250 grammi all'anno. La maggior parte di queste particelle proviene dall'acqua in bottiglia o del rubinetto. Il terrestre medio potrebbe consumare ogni settimana 1769 particelle di plastiche soltanto bevendo acqua, indipendentemente dal tipo. Tra i prodotti acquistati i più contaminati sembrerebbero bivalvi, birra e sale. I molluschi con guscio sono infatti consumati interi, sistema digerente incluso, e dopo una vita trascorsa in un mare inquinato, in media introducono nell'organismo umano 182 frammenti di plastica ogni settimana. Tracce di microplastiche nelle feci umane. Plastica in mare, un piccolo organismo marino filmato, mentre inghiotte plastica anziché cibo. Microframmenti di plastica raccolti in mare. Curiosità morbose video, il momento esatto in cui la plastica entra nella catena alimentare, Algalita Marine Research Foundation. Margine di errore. Gli scienziati precisano di aver adottato un approccio conservativo per minimizzare il rischio di scenari poco realistici che potrebbero creare allarmismi nella popolazione e lasciare scettici i decisori politici. Tra le fibre ingeribili sono state considerate soltanto le microparticelle di massa compresa tra 0,0 e 1 mm, e comunque per questo tipo di inquinamento esiste un'ampia variabilità geografica, per esempio l'acqua del rubinetto di Stati Uniti e India è due volte più inquinata di residui di plastica di quella di Europa e Indonesia. Lo studio non ha inoltre considerato tra le possibili fonti dirette di fibre di plastica prodotti per i quali non c'erano dati a sufficienza, come spazzolini da denti, che potrebbero rilasciare fibre nel cavo orale, latte, riso, pasta, packaging alimentare. Le stime potrebbero quindi essere al ribasso. Gli effetti delle microplastiche sulla salute umana non sono noti, ma una cosa è certa, una volta entrate nell'organismo, non possono essere rimosse. L'unico modo per ridurle è limitare l'inquinamento da plastica sin dall'origine. Inquinanti, i limiti europei non saranno rispettati. In Europa le emissioni legate anche all'agricoltura e all'allevamento aumentano di anno in anno. Per l'Europa, sulle emissioni di importanti agenti inquinanti antropogenici, ossia prodotti dalle attività umane, i dati aggregati completi più recenti sono del 2017. I livelli di ossidi di azoto, NOx, prodotti dai motori a combustione, dei composti organici volatili non metanici, composti organici differenti dal metano, anidride solforosa, SO2, dai molteplici utilizzi civili e industriali, e di ammoniaca, N3, un composto dell'azoto indispensabile nella produzione di fertilizzanti, esplosivi, tinture per capelli, lavorazioni alimentari, detergenti. Sono rimasti al di sotto dei limiti indicati dalla National Emission Ceilings Directive, NEC. Un buon risultato, purtroppo valido solamente come media europea. Le emissioni di ammoniaca, per esempio, di 6 stati membri, tra i quali non c'è l'Italia, hanno superato i limiti. Non solo, le proiezioni sui dati attuali indicano chiaramente che diversi altri stati europei, Italia compresa, si uniranno alla pattuglia degli inquinatori nel decennio 2020-2030, se non interverranno severe politiche nazionali di contenimento. I dati sono stati presentati e illustrati nel corso del recente meeting dell'Agenzia Europea dell'Ambiente, European Environment Agency, EIA. Le emissioni di ammoniaca, in particolare, che fino al 2014 erano in diminuzione, da 5 anni a questa parte continuano a crescere. Tra il 2014 e il 2017 sono aumentate del 2,5%. Ammoniaca. agricoltura e allevamento sono grandi contributori. L'ammoniaca contenuta nei fertilizzanti e nelle feci e nelle urine degli animali si deposita sul terreno, aumentandone in modo eccessivo acidità e nutrienti. Questi portano, per esempio, al fenomeno dell'eutrofizzazione degli ambienti umidi, con la proliferazione di alghe e un'esasperata attività batterica che riduce la biodiversità. Per il 2020 sono 13 i paesi per i quali si prevede uno sforamento dei limiti per l'ammoniaca, e saranno addirittura 19 nel 2030, quasi tutta Europa. Al momento sfugge il modo in cui si potrà recuperare e rientrare nei limiti della direttiva NEC. I livelli delle emissioni dovrebbero scendere, rispetto a oggi, del 15% per l'ammoniaca e i composti organici volatili non metanici, di oltre il 30% per le polveri sottili, del 40% per gli ossidi di azoto. Se avete un PC, fate gli auguri al suo chip. Il 18 luglio 1968 nasceva Intel, che sarebbe diventata la multinazionale più importante dell'elettronica e dell'informatica. Nel 1968 Robert Noyce e Gordon Moore decidevano di abbandonare la Fairchild Semiconductor per fondare Intel, fusione di Integrated Electronics, insieme a Arthur Rock, capitalista di rischio ante litteram alla Silicon Valley, senza il quale l'impresa forse non sarebbe riuscita. Rock investì infatti la considerevole somma di 2,5 milioni di dollari dell'epoca in quella che oggi chiameremmo una start-up, che mezzo secolo dopo è capace di fatturare 70,8 miliardi di dollari, dati Intel 2018. Robert Noyce, classe 1927, morto nel 90, è stato uno dei cofondatori della Fairchild Semiconductor 1957, che chiuse definitivamente i battenti nel 2016. Da ragazzino non era il nerd che ci si potrebbe immaginare, campione di nuoto al college dove cantava nel coro, suonava l'oboe ed ebbe una breve esperienza di attore in una soap opera. All'età di 12 anni, con suo fratello e qualche amico, costruì un aliante biplano in stile Fratelli Wright, senza motore naturalmente, comprando tutto ciò che gli serviva per 4,53 dollari dell'epoca 1939. L'esperimento non ebbe molto successo, Bob si lanciò da un tetto per ricadere pochi secondi dopo, senza danni. Come cambiano le invenzioni? Gordon Moore, classe 1929, anch'egli nel gruppo dei fondatori della Fairchild, a parte la questione Intel, è universalmente noto per avere formulato nel 1965 la legge di Moore, appunto, secondo la quale la complessità di un microcircuito, misurata, ad esempio, tramite il numero di transistor per chip, raddoppia ogni 18 mesi e quadruplica ogni 3 anni. La cosa curiosa è che Moore, come spiegò lui stesso in un'intervista rilasciata nel 1997, non aveva detto esattamente questo, avevo parlato di un raddoppio ogni 2 anni. Non ho mai detto 18 mesi, ma ormai ovunque citano quella versione. Negli anni la legge di Moore ha trovato applicazione in molti ambiti, anche molto distanti dal suo originario, e qualche volta con risultati alquanto bizzarri, come dimostra uno studio del 2013 sull'origine della vita. Cronaca di una discussione su Libra, che sarà forse la moneta di Facebook. Libra, la criptovaluta di Facebook, potrebbe essere anche uno strumento per identificarci online. La criptovaluta di Facebook, sappiamo che si chiamerà Libra, e abbiamo preso atto delle dichiarazioni di intenti, e cioè che dovrebbe semplificare i pagamenti online, agevolando anche chi non ha conto corrente o carta di credito, e sappiamo infine che non si prevede che arriverà per il 2020. Libra, che appunto ancora non c'è, è però già al centro di molte riflessioni e congetture, e non solo riguardo a quelli che potrebbero essere i suoi usi finanziari. Qualche giorno fa Technology Review, la rivista pubblicata dal MIT di Boston, spulciando tra le righe dei documenti dell'associazione Libra, l'organizzazione no profit che Facebook ha creato per gestire lo sviluppo del progetto, ha scoperto che Libra potrebbe essere usata anche per rivoluzionare il concetto di identità digitale. La questione parte da un riferimento trovato nelle ultime righe di un documento inteso a spiegare il ruolo dell'associazione, dove si legge, un ulteriore obiettivo dell'associazione è sviluppare e promuovere uno standard aperto di identità. Riteniamo che l'identità digitale decentralizzata e portatile sia un prerequisito per l'inclusione finanziaria e la concorrenza. Che cos'è un'identità digitale decentrata e portatile? Si chiedono a Technology Review, e tutti noi con loro. in teoria fornisce un modo per evitare di affidarsi a una singola autorità centralizzata per verificare e prendersi cura delle proprie credenziali di identificazione. Per gli utenti di Internet ciò significherebbe che invece di affidarsi a Facebook o allo strumento di accesso di Google per fornire le proprie credenziali ad altri siti web, potremmo possederli e controllarli noi stessi. In teoria, questo potrebbe proteggere meglio tali informazioni dai furti di identità dal momento che non vivrebbe sui server aziendali. Identità digitale. Dunque, uno dei possibili usi di Libra sarebbe quello di poter conservare in proprio la nostra identità digitale e permetterci di accedere così a tutti i servizi, anche finanziari, che ne richiedono la conferma, come una sorta di SPID universale. Facebook, del resto, ha già esperienza con le identità digitali grazie al suo Facebook Connect, che consente agli utenti di accedere a siti di terze parti utilizzando credenziali garantite da Facebook. Ma Facebook Connect, precisa Technology Review, è di per sé un rischio perché si basa su un'autorità centrale. Christopher Harlan, del World Wide Web Consortium, il più importante organismo internazionale per la regolamentazione del linguaggio standard per il web, ritiene che affidarsi a un'entità con questa responsabilità è pericoloso perché il sito potrebbe essere violato, potrebbe esserci un blackout o l'azienda fallire. Senza contare che, nello specifico, Facebook può revocare gli account a suo piacimento. Blockchain. Inoltre, a differenza di Facebook Connect, il sistema di riconoscimento dell'identità di Libra dovrebbe essere decentralizzato, visto che si appoggia a una blockchain, cioè uno speciale database condiviso tra vari nodi di una rete e dunque non di proprietà di una sola entità. Se così fosse, nessuno potrebbe decidere da solo di revocare la nostra identità digitale, e se anche uno dei server dove è custodita subisse un attacco, il meccanismo stesso della blockchain la preserverebbe. Questo in teoria, perché spiega Technology Review, è difficile dire quanto sia decentralizzato il nuovo sistema di identità di Libra, perché Facebook non ha rivelato nulla su ciò che sta pianificando. Ad esempio, c'è la possibilità che l'identità digitale funzioni solo all'interno della rete Libra, a cui si accederebbe solo previo permesso. Diversamente da sistemi come Bitcoin e simili, per i quali chiunque abbia il hardware giusto e una connessione internet può partecipare, senza bisogno di permessi, e aiutare a convalidare le transazioni, Libra richiede che i suoi validatori siano identificati e approvati, è quella che in gergo si chiama blockchain permission. Una trentina di aziende si sono già registrate per gestire i nodi della rete, ma per l'associazione Libra dovrebbero essere almeno un centinaio per il lancio della piattaforma il prossimo anno. Più che in Europa e negli USA, dove andrebbe ad allungare la lista dei tanti esperimenti in corso, l'idea di usare Libra come mezzo di verifica dell'identità digitale potrebbe fare la differenza nei paesi in via di sviluppo dove, secondo Technology Review, almeno 1 miliardo di persone si trova senza alcun tipo di credenziali di identificazione, e Libra potrebbe consentire loro di accedere a servizi finanziari oggi preclusi, a cominciare da conti bancari e prestiti. In ogni caso, avverte la rivista del MIT, non è chiaro in che modo Facebook e la Libra Association avrebbero superato alcune grandi sfide tecniche che hanno frenato i sistemi di identità basati su blockchain, che sono ancora difficili da usare per molte persone. Un problema particolarmente difficile per le applicazioni di identità è che se perdi o dimentichi le chiavi private, che in primo luogo non sono facili da gestire, è difficile ripristinarle. Un'altra sfida tecnica riguarda la privacy. Come saranno tenuti separati i dati di identificazione personale dalle transazioni finanziarie? Questo è particolarmente pertinente per i difensori della privacy nel contesto di Libra, data la fama di Facebook. Senza contare le possibili complicazioni del gestire qualcosa di così delicato come l'identità digitale di miliardi di persone sulla blockchain. 18 luglio 2019. Heracleion, la città sommersa, la storia può ripetersi? È la città che, secondo il mito, visitarono Elena e Paride prima di salpare alla volta di Troia. La sua sorte può insegnare molto sul rischio che corrono oggi le comunità costiere di diversi paesi del mondo. L'importanza strategica della Serenissima unita alla grandezza di Parigi, questa era Heracleion Thonis per gli egizi, rimasta sott'acqua per più di 1200 anni al largo di Aboukir in Egitto e riscoperta nel 2000. Era il terzo secolo quando, a seguito di un forte terremoto, il terreno su cui poggiava Heracleion si liquefece, inghiottendone i grandiosi templi. La città non fu distrutta, ma senza quei monumenti perse a poco la sua importanza come centro nevralgico della vita sociale e religiosa in Egitto. L'erosione delle coste e l'aumento del livello del mare fecero il resto, facendola cadere nell'oblio qualche secolo dopo, dimenticata sui fondali del Mediterraneo. Gli rimase fino a quando l'archeologo Frank Goddio la riportò alla luce. Una scoperta archeologica conferma un racconto di Erodoto. Che cosa è accaduto? A seconda della sua composizione, in alcune circostanze il terreno può letteralmente sciogliersi sotto i nostri piedi, è la cosiddetta liquefazione del terreno, che avviene quando, in seguito alle vibrazioni profonde e prolungate di un terremoto, il suolo passa improvvisamente da solido a liquido gelatinoso, inghiottendo tutto ciò che sta sopra. Può succedere là dove ci sono suoli sedimentari che si saturano di acqua e che durante un terremoto possono comportarsi come gelatina. Per saperne di più, che cos'è la liquefazione del terreno? Una minaccia corrente? Sono passati un paio di millenni, ma non abbiamo imparato granché in fatto di valutazione delle zone a rischio. Nel febbraio del 2011, nei pressi di Christchurch, in Nuova Zelanda, la liquefazione del terreno avvenuta a seguito di una scossa di una lunga sequenza sismica iniziata mesi prima provocò vittime e danni, pur con una magnitudo inferiore alle precedenti, anche perché innescò fenomeni di liquefazione che letteralmente fecero mancare il sostegno alle soprastanti costruzioni. Lo stesso anno accadde in Giappone e l'anno dopo in Italia, ma in questo caso la liquefazione avvenne in zone non edificate. Sono vulnerabili a questo specifico evento perché edificate su terreni sedimentari diverse città della West Coast statunitense, la costa del Pacifico, eppure Charleston e Savannah sull'Atlantico, Lagos, Nigeria sull'Atlantico, diverse zone di Londra e molte città della Cina e del sud-est asiatico. Scenari possibili. Come in un circolo vizioso, ogni fenomeno ne innesca un altro. Il riscaldamento globale causa lo scioglimento dei ghiacciai che a sua volta produce l'innalzamento del livello del mare. La liquefazione indotta da onde sismiche non è un fenomeno esclusivo delle zone costiere, tuttavia in quelle aree il rischio aumenta se il terreno è favorevole. L'innalzamento del livello del mare, oltre a contaminare le acque di falda, ne aumenta i livelli e l'acqua va a saturare il terreno soprastante. A quel punto le vibrazioni di un sisma possono improvvisamente trasformare in fanghiglia e gelatina il suolo, senza preavviso. 17 luglio 2019, Chiara Guzzonato.